Molto interessante anche l'ultimo contributo. Abbiamo pensato, visto che manca circa 20 minuti, un quarto d'ora a mezzogiorno, se qualcuno ha delle domande da fare, rispondiamo a un paio di domande e poi facciamo l'ultimo giro per chiudere. C'è Giovanni con il ragazzo col gelato. Mi raccomando, le domande, non interventi.
Allora, praticamente prima quasi tutte avete parlato dell'educazione. Allora, tipo una settimana fa avevo letto sul giornale un articolo in cui si parlava degli extracomunitari, che quasi tutte le classi sono formate da più di 50% dai ragazzi provenienti da altri paesi, e quindi pensano, ha fatto questo sondaggio e quindi pensano che non sia una cosa giusta che i ragazzi che non sanno parlare italiano vadano a scuola. Quindi
Si sente.
Finisca la domanda.
Quindi, non so, vorrei una spiegazione più giusta, più adeguata, perché finora nessuno non me l'ha data, perché in Italia, sto parlando anche in generale, perché siamo arrivati qua. Cioè i ragazzi stranieri non possono andare a scuola, non so. Perché anch'io sono straniera, quindi un domani, non si sa, avrò anch'io una figlia che magari andrà a scuola e dovrà affrontare questo problema.
Va bene.
Mettiamo insieme due o tre domande. C'è qualcun altro che ha delle altre domande? Va bene. Sì. Faccio una domanda io. Perché mi interessa molto il tema della sussidiarietà, proprio prendo spunto dalla provocazione di Vignali sulla questione della scuola, della libertà di scelta. La citavo già prima quando dicevo al sindaco che sì, sono contento che ci sia un sistema scolastico paritario, però a San Giovanni in Terzicetto arriva solo fino all'asilo materno. Sulla questione scolastica siamo non nello statalismo più puro, però le risposte educative sono tutte, tra virgolette, quelle tradizionali. E proprio su questo, cioè, è un problema educativo, nel senso che le famiglie sono così tranquille sul fatto che si possa portare i propri figli alla scuola statale e va tutto bene, quindi hanno una antropia, sono ferme. Oppure la risposta dello Stato è veramente così perfetta in questi territori. Lo dico perché ad esempio qua vicino, a Cento, io quest'anno ho fondato una scuola elementare insieme ad altri amici, insieme ad amici della parrocchia. E allora siamo partiti, abbiamo il primo anno 7 bambini. L'ho fatto perché quest'altro anno mio figlio farà la prima elementare. E allora io spero di... non perché non sono contento, ho un'altra figlia che va a scuola statale e sono contento, però ho detto perché insieme ad altri non fare qualche cosa? Mi sembra una partenza come sussidiarietà. E quindi la domanda è, tu è tutto perfetto o è un problema educativo?
C'è una domanda ancora.
Stranieri.
Non rispondevo a te, era un'altra domanda. No. Adesso rispondono loro a te.
No, ma no, sono problemi della scuola, mi sembra che sono
sulle scuole. Sì, facciamo un giro conclusivo così raccogliamo le domande e proseguiamo anche questa discussione. Perché credo che anche nelle cose molto interessanti che ha detto l'onorevole Vignali, forse riusciamo a fare anche qualche passo avanti rispetto a alcuni quesiti. Circa la riflessione che ci ha visto convergere, mi pare, su molti punti rispetto alla nostra visione di sussidiarietà, si è posto un quesito che mi pare l'abbia posto l'onorevole Vignali. Come si può tutelare l'interesse pubblico, l'interesse generale, senza farlo diventare interesse pubblico? Forse anche il professore aveva posto questa questione. Ecco, io penso che su questo ci siano dei processi in atto molto interessanti a mio avviso raccolgono proprio questo obiettivo. Pensiamo per esempio, e ditemi poi negli interventi che farete dopo di me se condividete questo, come ci sia un riconoscimento della tutela dell'interesse generale da parte dell'impresa privata o del no profit, laddove nel sistema di riconoscimento delle imprese che svolgono attività di carattere sociale e educativo, la Regione Emilia-Romagna sta scrivendo una legge sull'accreditamento, che vuol dire riconoscimento di alcuni principi che fissano il punto dell'interesse generale e della tutela dell'interesse generale. Qui siamo di fronte a un sistema che non è un sistema che dice io pubblico mi servo di te e in qualche modo, cioè usciamo dalla logica dell'appalto di servizio, dell'affidamento di servizio, della cogestione, del sovvenzionamento, delle risorse date a sovvenzionare un sistema. Entriamo in quello che è, mi pare di aver colto anche nei vostri interventi, un concetto puro di sussidiarietà, che è quello di dire ci sei, svolgi una funzione importante nell'interesse generale, io che sono qui, eletto dai cittadini per tutelare questo interesse generale, fisso quelli che sono i cardini attraverso i quali questo si sviluppa. Per cui tu impresa, sei oggi sul mercato, offri un'attività, lo devi fare all'interno di questi parametri e quindi la mia invadenza nei tuoi confronti si ferma lì, però riconosco la funzione che svolgi. Mi dispiace che nessuno questa mattina abbia, rispetto a questa particolarità della legge che sta facendo la Regione Emilia-Romagna, utilizzato questa questione, perché mi pare davvero che questo sia un passo avanti forte nel liberare risorse che oggi stanno crescendo sul mercato e che sono risorse importanti a raggiungere l'obiettivo che noi dicevamo. Si parlava anche, qualcuno diceva di voi, bisogna riscoprire il valore sociale dell'impresa, quindi ciò che va oltre il profitto. Credo che ci siano alcuni esempi molto interessanti. I bilanci sociali, dei quali poco si parla, che anche molte imprese private oggi mettono in campo, così come i bilanci ambientali, credo che non siano puri adempimenti di carattere formale o comunque modalità per muoversi alla moda sulle questioni che più oggi, di cui più oggi si parla. Credo che siano esempi importanti perché l'impresa assuma questa forte funzione di giocare un ruolo che non è quindi solo quello legato al profitto o al necessario profitto che un'impresa deve conquistare per stare in piedi, ma anche la restituzione sociale, quindi questo concetto della restituzione sociale del valore anche dell'impresa privata è un qualche cosa che comincia a tradursi in azioni concrete sulle quali bisognerebbe davvero compiere azioni di valorizzazione. Il tema della sanità mi appassiona molto e quindi credo che la complessità è anche una discussione, poi io volentieri vorrei proprio che potessimo trovare un contesto nel quale ragionare più approfonditamente di questo, perché il tema della concorrenza regolata, che è in grado di migliorare la qualità del pubblico andrebbe effettivamente e assolutamente approfondito, anche perché sappiamo bene come la sanità rappresenti un settore così delicato dove il dato della produzione non è l'unico parametro, la produzione ha i costi minori con la quantità di prestazioni, perché ovviamente il sistema lombardo viene sempre messo in campo perché ha ridotto le liste d'attesa per la specialistica, ha fatto alcune azioni efficaci da questo punto di vista. Sarebbe però interessante capire oggi qual è il valore di un sistema sanitario pubblico o privato che sia, che abbia questo carattere universalistico e quindi si rivolga di fatto a tutti i cittadini, dia a tutti le stesse opportunità, stia in piedi da un punto di vista dei costi, e per stare in piedi da un punto di vista dei costi è un sistema che è fortemente integrato, che non può, che deve assolutamente far sì che ci sia un'appropriatezza nella risposta e che faccia comunque sì che i diversi tasselli di questo sistema operino insieme. Cioè, voglio dire, forse non è importante solo che la visita specialistica venga fatta nei 6 giorni, se poi non abbiamo un medico di base che opera sul filtro, se poi non abbiamo la continuità assistenziale nella struttura ospedaliera, se poi non abbiamo un sistema che riesca in qualche modo a riportare l'efficienza e la produttività del sistema anche dentro all'efficacia, all'appropriatezza della risposta. E allora io credo che sia una questione questa molto complicata, che non la possiamo liquidare con una battuta oggi, ma che andrebbe davvero studiata, perché è vero, ci può essere un modo affinché una concorrenza regolata migliori anche la qualità del pubblico, ma deve essere una modalità nel quale il regolata va effettivamente studiato. Io citavo prima la questione Santa Rita, non perché io pensi che vadano demonizzate certe questioni, ma che però quando con risorse pubbliche una struttura privata riesce a perpetrare per tanti anni una situazione di si trattava di interventi chirurgici che non erano necessari, semplicemente per riscuotere dalla regione un DRG più consistente, cioè una contribuzione sull'intervento più alta, ecco, io credo che il sistema di regolazione qua il pubblico non l'abbia giocato assolutamente per niente, per cui insomma bisogna andare veramente a ragionare di che cosa vuol dire la regola che può mettere il pubblico. Poi, e quindi capire bene che cosa vuol dire regolare il sistema dell'offerta. Ultima questione, la ragazza. La ragazza, quando parlava del dibattito in questi giorni sul tema, sui temi della scuola e il problema della integrazione degli alunni stranieri all'interno delle nostre classi, forse rappresentava quello che è stato visto come una forma di disagio manifestato da più parti sul fatto che attorno al processo di integrazione degli alunni stranieri che sono sempre di più all'interno delle nostre scuole si pensasse a delle soluzioni di classi ponte. Penso che alludesse a questo dibattito in atto oggi sulla riforma Gelmini, dove si pensa che l'alfabetizzazione dei ragazzi stranieri avvenga in classi che vengono fatte apposta appunto per poter raccogliere chi non conosce la lingua e ha bisogno di tempi di alfabetizzazione. Io credo che sia vera una cosa, che questo paese che ha dei dati sull'immigrazione che sono esattamente in equilibrio con quello che succede negli altri paesi d'Europa, che ha una situazione quindi che non rappresenta drammaticità che non siano già state affrontate da altre parti su questo tema, ha un ritardo culturale grossissimo nell'affrontare efficacemente questo problema, sia dal punto di vista dell'integrazione scolastica che dal punto di vista più generale dell'integrazione sociale. Credo che le classi ponte, poi qui pare che ci siano delle smentite sul significato che ha questa proposta di provvedimento, quindi mi auguro che su questo se ne possa discutere, non rappresentano la soluzione al problema dell'inserimento scolastico. Se c'è un bisogno di alfabetizzazione, la scuola deve preoccuparsi di dare qualcosa in più, non qualcosa in meno. Non è che la separazione dei ragazzi facilita l'alfabetizzazione o l'apprendimento o l'integrazione. Occorre, accanto alla giusta riconoscibilità del diritto del ragazzo straniero di stare nella classe, mettere in campo azioni aggiuntive che favoriscano, per esempio, i processi di alfabetizzazione. Credo che, non voglio entrare quindi più nello specifico in polemiche rispetto a questa questione, voglio dire soltanto che è questo un tema sul quale questo Paese deve lavorare molto. Voi, la classe che è qua oggi, è una classe di una scuola che rispetto alla multiculturalità, alle opportunità per tutti, alla messa in campo di azioni che aiutino tutti i ragazzi a trovare un loro percorso di carattere formativo, anche nelle differenze, credo che abbia fatto, c'è qui il professor Forni, un lavoro egregio, importantissimo, e credo che voi, e spero che ne avremo occasione, siate i migliori testimoni delle problematiche che ci sono nell'integrazione e di quello che la scuola può fare per favorire i processi di integrazione.